Capitolo 7, stiamo continuando nel nostro studio del libro di Giovanni, capitolo 7, 53 versetti, non li studiamo tutti stamani, ma aprite a Giovanni capitolo 7, versetto 37, perché l'inizio del capitolo conduce a quello che accade alla fine del capitolo 7. Gesù sta andando verso Gerusalemme per osservare insieme a tutto il popolo la festa dei tabernacoli. Lui parte da casa sua, la sua famiglia parte e vanno verso Gerusalemme, e ci sono vari discorsi, vari insegnamenti, varie cose che accadono prima di questo episodio che vediamo nel versetto 37. Ma vogliamo concentrarci su questi tre versetti, perché qui questo è l'apice del capitolo, questo è lo scopo, cioè dove noi impariamo che tutto riguarda Lui. Questo è il titolo del messaggio stamani: tutto riguarda Lui, cioè Gesù. Tutta questa festa e tutto quello che abbiamo nelle scritture riguardava e riguarda Gesù Cristo. Nel versetto 37 Gesù rende questo molto chiaro, molto palese, lo esclama chiaramente. Leggiamo questi tre versetti. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, cioè l'ottavo giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Or egli disse questo dello spirito che doveva venire, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Ma Gesù annuncia già in anticipo che chi veniva a lui avrebbe ricevuto poi lo Spirito Santo quando lui poi sarebbe stato glorificato, cioè dopo aver compiuto la nostra redenzione sulla croce, la risurrezione e la sua ascensione. Ora poi lo Spirito Santo è sceso su tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come personale salvatore per fede, ed è questa la promessa. Qual è il significato? A che cosa si sta riferendo Gesù Cristo? Che cosa è il significato di questa festa che stavano osservando, questo dei tabernacoli? Cosa vuol dire Gesù quando si innalza l'ottavo giorno di quella festa, l'ultimo giorno, il grande giorno della festa, e dice di venire a lui e di bere? Facciamo un attimo un passo indietro nell'Antico Testamento. La Bibbia è la rivelazione di Dio, cioè Dio si è rivelato a noi attraverso la sua parola. Noi ce l'abbiamo tutta completa ora. Apocalisse 22, versetto 18 a 19, ci avvertono di non aggiungere alla parola di Dio perché è completa. Non era completa al momento di Gesù Cristo. Avevano l'Antico Testamento, ma poi c'era da rivelarsi ancora di più. Infatti Ebrei capitolo 1 rende esplicito proprio questo: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. E quindi Gesù Cristo è la rivelazione di Dio stesso. Avevano l'Antico Testamento, poi c'è stato 400 anni di totale silenzio da parte di Dio, aspettavano la venuta del Messia, è venuto il Messia e Gesù ha rivelato ancora di più del piano di Dio per l'umanità. Gesù Cristo infatti è la forma vivente e reale di tutte le promesse e le figure dell'Antico Testamento. Romani capitolo 15, versetto 4 dice: infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, Quindi non dobbiamo dire no, l'Antico Testamento non va studiata, non è importante, non è applicabile a oggi. Noi l'Antico Testamento lo studiamo perché tutte le cose che furono scritte in passato sono state scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Dio vuole crescere la nostra fede attraverso quello che erano le promesse dell'Antico Testamento. Vediamo il compimento di quelle promesse in Gesù Cristo e aspettiamo ancora quelle che sono future. Ora, benché riguardassero cose che allora erano presenti, Dio lanciava una lezione anche nel futuro per noi. Un esempio lo vediamo in Romani capitolo 4 riguardo ad Abramo. Ora, non per lui solo è scritto questo, gli fu imputato. Quindi non solo ad Abramo gli fu imputato la giustizia per la sua fede, ma quello è stato scritto anche per noi. Così noi che crediamo in Dio, a noi sarà imputata la giustizia come è accaduto ad Abramo. Primo Corinzi 9, versetto 9, la legge di Mosè infatti... nella legge di Mosè infatti sta scritto non mettere la museruola al bue che trebbia. Paolo dice poi, si dà forse Dio pensiero dei buoi? Perché nella Bibbia dice di non mettere la museruola al bue? Dio lo ha scritto per noi, dice l'apostolo Paolo. Quindi ci sono lezioni spirituali, principi che sono scritti per noi già nell'Antico Testamento. Primo Corinzi 10 versetto 11, un altro versetto molto chiaro su questo. Or tutte queste cose avvennero loro, alla nazione di Israele, come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Quindi noi dobbiamo studiare l'Antico Testamento per essere avvertiti da certe cose, per avere le promesse e per riporre anche noi la speranza nel Signore Gesù Cristo, che è il compimento di tutte quelle cose promesse in passato. Ora, pensa un attimo a perché Dio ha scelto di far scrivere un libro invece di dipendere esclusivamente su altri mezzi. I libri rimangono per migliaia di anni se conservati e copiati, possono essere distribuiti in tutto il mondo, in ogni epoca. Se ci fosse un blackout completo dei nostri computer avremmo ancora milioni di copie delle scritture conservate con le preziose parole e promesse di Dio. Poi è anche degno di nota che Dio abbia aspettato per far scrivere le sue parole finché non avesse un uomo atto a scrivere e condurre una nazione. Sto parlando di Mosè che ha iniziato con le scritture. Atti capitolo 7 versetto 22 dice così: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere. Già prima dei 10 comandamenti, quindi i 10 comandamenti furono le prime cose scritte con il dito di Dio stesso, ma già prima in Esodo capitolo 17, perché noi abbiamo riportato in Esodo 20 quando Dio dà i 10 comandamenti, ma già in Esodo 17 Dio dice a Mosè questo: l'Eterno disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo. Ed era il fatto della battaglia vinta sopra Amalek. Amalek nell'Antico Testamento è una figura della lotta contro la nostra carne, che continua in perpetuo fino a quando non saremo trasformati un giorno, quando vedremo Gesù Cristo a faccia a faccia. Ma la vittoria che hanno avuto sopra Amalek è la stessa vittoria che noi possiamo avere sopra la carne oggi, e questo è il motivo per cui è stato scritto. Ora, perché Dio ha scelto di usare la nazione di Israele? Romani capitolo 3 versetto 1 e 2 dice chiaramente che a loro sono state affidate le scritture, quindi questo è il motivo principale, poi per portare nel mondo il Salvatore. Quindi la Bibbia è tutto ciò che mi serve per essere un uomo completo. Secondo Timoteo capitolo 3 versetto 16: tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi la Bibbia è l'unica cosa che mi serve per essere, per servire il Signore, per glorificarlo, per conoscerlo, per crescere nella sua grazia. Non che le altre cose non mi sono utili nella vita, l'esperienza, eccetera, ma se ho tutto e non ho la Bibbia, mi manca la parte più importante. Dunque, Gesù ci insegna che quello che leggiamo riguardava Lui. In Giovanni capitolo 7, quando Lui si alza quel ottavo giorno, il grande giorno della festa, e dice e esclama dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Lui sta dicendo che le cose accadute alla nazione di Israele con quella roccia, quando avevano sete nel deserto, e il popolo gli è stato dato acqua da bere, così chi ha sete spiritualmente può andare in fede a Gesù Cristo e ricevere lo Spirito Santo. Quindi in Luca capitolo 24 versetto 27, dopo la risurrezione di Gesù Cristo, lui spiega infatti ai suoi discepoli, iniziando da Mosè e tutti i profeti e nei Salmi, che come tutte le cose riguardavano lui. Ora, nel libro di Giovanni, Gesù prende gli insegnamenti dell'Antico Testamento e dimostra che tutto riguardava lui. Infatti Gesù è più grande di Giovanni Battista. Capitolo 1 versetto 26, Giovanni Battista dice: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete, egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il laccio dei sandali. Ma ricordatevi cosa disse Gesù di Giovanni Battista: che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Eppure Giovanni diceva di non essere degno neanche di sciogliere, di slacciare i sandali di Gesù. Gesù è superiore a Giovanni Battista. Gesù è più grande del Tempio. Nel secondo capitolo di Giovanni lui dice: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Ovviamente lui parlava del tempio del suo corpo, questo lo spiega dopo due versetti. Però lui dimostra che lui è più importante del tempio. Infatti il tempio rappresentava quello che lui avrebbe fatto in realtà, i sacrifici che venivano portati al tempio e la presenza di Dio a cui accedevano solamente attraverso il sangue versato, rappresentava Gesù Cristo e quello che lui avrebbe compiuto per la nostra salvezza. E quindi tutto riguardava Gesù. Giovanni capitolo 4, lui disse alla donna samaritana, lei disse: quando verrà il Messia, lui ci dirà ogni cosa. Gesù dice: io sono colui che ti parla. Gesù è più grande della legge. In Giovanni capitolo 5 versetto 45: se voi credeste a Mosè, credeste anche a me, perché egli ha scritto di me. In Giovanni capitolo 6, quando Gesù moltiplica i pani, lui dice: Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Abbiamo capito che tutte le cose scritte riguardavano Gesù Cristo. Tutto quello che l'uomo ha fatto non ha fatto altro che portare le guerre, le menzogne, le malattie, eccetera, eccetera. Ma Gesù è il vero pane che Dio dà, che viene dal cielo per dare vita, quello che dichiara in Giovanni capitolo 6. E in Giovanni capitolo 7, dove abbiamo iniziato stamani, Gesù è più grande delle loro feste. Lui è l'essenza di quello che quelle cose solo rappresentavano, erano solo figure. Versetto 37, di nuovo: ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. E quindi Gesù dice: io sono Dopo il primo capitolo, superiore di Giovanni Battista, superiore il secondo capitolo al Tempio, il terzo capitolo al serpente innalzato, al quarto capitolo superiore a Giacobbe, lui è il Messia, capitolo 5, capitolo 6, il pane della vita, eccetera, eccetera. E ora qui lui dice la loro festa che osservavano riguardava lui stesso. Gesù è la fonte d'acqua viva, lui è la fonte dello Spirito Santo, attraverso di lui noi riceviamo la vita eterna. Il versetto 2 spiega che loro celebravano la festa dei tabernacoli, che ricade nel nostro periodo di ottobre, durante la raccolta. Durante questa festa di 7 giorni la gente stava in cabine o in tende fatte di rami d'albero per commemorare i viaggi nel deserto dei loro padri. Durante i viaggi nel deserto vivevano in tende e seguivano la nuvola di giorno che li guidava provvedendo ombra nel deserto. Di notte avevano la colonna di fuoco che forniva luce. Quando la nuvola si fermava, loro si fermavano e stabilivano un accampamento. Oltre all'ombra e la luce che guida, cos'altro hai bisogno nel deserto? Dell'acqua. E avevano bisogno dell'acqua. Il popolo in Esodo capitolo 17 dice, voglio leggere questi versetti in Esodo capitolo 17, perché il popolo si lamentava perché non avevano acqua, e se ti trovi nel deserto senza acqua dopo poche ore ti renderai conto che hai bisogno di acqua per vivere. E Gesù vuole che noi capiamo stamani che noi abbiamo bisogno di lui per vivere spiritualmente e eternamente. Abbiamo bisogno di lui per vivere anche oggi. Versetto 1 di Esodo capitolo 17, poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno. Quando si spostava la nuvola loro andavano, e secondo il comando dell'Eterno, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete? Noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Così Mosè gridò all'Eterno, cioè Mosè portò il suo problema al Signore e lui intercede per il popolo dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. L'Eterno disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone con quale percuotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia di Horeb, tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, e così successe che quando Mosè prese il bastone e colpì la roccia di Horeb, uscì fuori l'acqua e ha dato da bere a un popolo intero di milioni di persone da quella roccia colpita. Questo è stato compiuto per noi quando Gesù era sulla croce e lui diede la sua vita. Lui fu colpito per noi. Non andò lui alla croce per i suoi errori, ma per quelli di tutti noi. È stato beffato, picchiato, colpito, sputato addosso, crocifisso e trafitto per permettere che io e te potessimo ricevere la vita eterna in lui. Primo Pietro 3, versetto 18 dice: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito Santo. Un simile episodio accade, e quindi quella roccia li segue attraverso tutti i loro viaggi nel deserto per 40 anni. E ogni volta che avevano bisogno dell'acqua andavano alla roccia. Ma un episodio simile succede, riportato per noi, dopo circa 40 anni, In Numeri capitolo 20, versetto 11, di nuovo loro mormoravano, avevano bisogno dell'acqua. Dio aveva comandato a Mosè questa volta non di andare e colpire la roccia, lui lo disse una volta soltanto di colpire la roccia. Dopo di quello dovevano andare alla roccia e dovevano solo parlare alla roccia. Numeri capitolo 20, versetto 11, rende questo chiaro. Mosè, invece di parlare alla roccia, prende di nuovo il bastone e colpisce la roccia, e lui fu ripreso dal Signore, da Dio. Perché? Perché ha disubbidito il comando di Dio. Invece di parlare alla roccia, lui colpì di nuovo la roccia. Gesù Cristo è stato messo a morte per noi una volta soltanto e per sempre, ed è risorto. E quindi noi, per avere l'acqua viva dal Signore, Gesù non deve essere di nuovo crocifisso per noi. Non c'è altro sacrificio che è necessario per avere la vita eterna da Dio dopo la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Non c'è bisogno di alcun altro sacrificio. Ora basta andare alla roccia e parlare e chiedere. Gesù ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Non c'è bisogno di alcun altro sacrificio. Primo Corinzi capitolo 10, versetto 4, riguardo a questo esatto episodio, dice: e tutti bevero della medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Non me lo sono inventato io l'interpretazione, non ho collegato io i fatti e ho scoperto che Gesù ha in comune delle caratteristiche con quella roccia. No, non sono così intelligente io. L'ha detto Dio, l'ha rivelato Dio nel Nuovo Testamento, che Gesù è la realtà di quello che gli eventi dell'Antico Testamento erano solo lezioni per noi. Così disse Paolo in Romani 14 e anche in Romani 15 e anche in Primo Corinzi 10. E quindi Gesù in Giovanni 37, quando si alzò quel giorno e esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Lui sta dicendo: tutta questa vostra festa riguarda me. In ciascuno di questi sette giorni il sommo sacerdote andava alla piscina di Siloam e tirava fuori l'acqua in una brocca d'oro. Quest'acqua verrebbe quindi riversata sull'altare dove erano deposte i sacrifici. Mentre l'acqua veniva versata, il popolo cantava al Signore e gridi di gioia. Questo lo facevano per sette giorni. L'ottavo giorno, chiamato il grande giorno della festa, si offrivano sacrifici, ma senza i canti e senza versare l'acqua, perché era un giorno solenne di pentimento davanti al Signore. Fu in questa atmosfera di silenzio e simbolismo che Gesù si alzò e proclamò di essere la fonte d'acqua vivente. Quando Gesù esclama queste parole, migliaia di persone lo potevano vedere e tutti avrebbero capito immediatamente cosa lui stesse dicendo. Gesù ti offre lo Spirito Santo, che è l'unica cosa che soddisferà la sete della tua anima. E quindi quando Gesù dice nel versetto 37: se qualcuno ha sete, lui dice: se qualcuno, se chiunque. Questo è un invito universale. Chiunque vuole essere salvato, non c'è una persona esclusa. Nessuno deve andare all'inferno se non vuole. Nessuno deve rimanere nel proprio peccato. Tutti possono essere perfettamente lavati nel sangue di Gesù Cristo. Se chiunque, chiunque, se qualcuno ha sete. Lui dice con queste parole: ha sete, non solo l'invito universale, ma un desiderio necessario. La cosa principale che dobbiamo sapere oggi è che quando Gesù andò alla croce, lo fece proprio per me e per te. È andato volontariamente, è determinato, perché ti ama e non vuole che tu finissi all'inferno. È morto perché ci ama. Romani capitolo 5 sono dei versetti che noi citiamo molto spesso, ma sono importanti. Versetto 6 perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, e sappiamo che Lui è risorto il terzo giorno. Apocalisse capitolo 1 versetto 5, Apocalisse, che libro spaventoso, stiamo vivendo l'Apocalisse, magari vuol dire che il Signore ritorna, non stiamo vivendo l'Apocalisse. Apocalisse capitolo 1 versetto 5, quando Giovanni incomincia a scrivere, lui inizia la sua lettera dicendo: da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, il principe dei re della terra, a Lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Gesù Cristo, noi dobbiamo avere una sete per venire a Lui, è necessario. L'invito è universale, se qualcuno, il desiderio necessario è ha sete. Stamani non voglio farti sentire male, ma la realtà è che se non senti la convinzione della tua responsabilità davanti a Dio, non puoi essere aiutato da Lui. Noi dobbiamo essere onesti che abbiamo bisogno di perdono. E Gesù è pronto a salvarti, ma Lui non lo farà contro la tua volontà. Questo verbo, se qualcuno ha sete, è un congiuntivo attivo, denota un evento futuro probabile. Quello che Gesù sta dicendo è che molto probabilmente voi avrete sete, e se qualcuno avrà sete, una cosa che probabilmente accadrà. Cioè, hai mai avuto sete spirituale? Gesù dice: questo mondo ha bisogno di me, e se qualcuno avrà sete, venga a me. È molto probabile che ci sia qualcuno qui stamani che abbia sete. Io ho avuto sete. Gesù sapeva che tu ne avresti avuto bisogno. Lui provvede al tuo bisogno spirituale anche prima che tu ne avessi bisogno. Con tutto quello che succede nella tua vita, Gesù ha già fornito la soluzione prima che tu fossi nata. E quindi il desiderio necessario, e dobbiamo riconoscere la sete che abbiamo, il bisogno che abbiamo di Lui. L'invito universale è se qualcuno, ma l'invito è anche personale: venga a me. L'invito è universale a tutto il mondo, ma l'invito è anche personale: io devo andare direttamente a Gesù Cristo. Questo verbo, venga a me, è un imperativo, è un comando, è molto semplice. La voce è riflessiva, e quindi è una cosa che io faccio di mia propria volontà quando sotto la convinzione dello Spirito Santo. Tu lo fai, ma Lui ci aiuta. È un comando o un imperativo, ma è nella voce riflessiva / passiva. Quindi è una cosa che noi facciamo, ma che Lui ci aiuta. Gesù stende le sue braccia amorose e a tutti noi individualmente. Lui ti prega di venire a Lui. Giovanni 6,37: colui che viene a me io non lo caccerò fuori. La soluzione è semplice: beva. Cosa devi fare per essere nata di nuovo? Cosa devi fare per ricevere l'acqua viva dal Signore? Vieni a Lui e bevi. È così semplice. Noi pastori, teologi, la rendiamo molto complicata, ma Gesù la rende molto semplice. Se hai sete, vieni a me e bevi. Punto. Non c'è altro che ti serve. Devi solo capire che ne hai bisogno e che Lui può fornire tutto quello che ti serve per soddisfare quella sete. L'imperativo attivo è un semplice comando: bevi e vivrai. Non ci vuole niente. E la promessa meravigliosa, il versetto 38, chi crede in me. Lui non lo spiega, non lo dichiara in modo occulto. Lui lo dichiara chiaramente: chi crede in me. Bene, andare da Gesù e bere significa credere in Lui. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal tuo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Non avrai bisogno di altro. Non dovrai bere di continuazione. Basta bere una volta per sempre. E sarai nata di nuovo. Isaia, e concludiamo. Isaia, capitolo 55. Già, come dice Gesù, come dice la Scrittura, cioè l'Antico Testamento, versetto 1 di Isaia 55, or voi tutti che siete assetate, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Come possiamo andare a comprare se non abbiamo denaro? Gesù dice: basta avere sete, ve lo regalo io, perché è stato pagato già. Se qualcuno ha già pagato, allora tu puoi prendere. Sì, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte, abbondanza. Matteo capitolo 11, versetto 28. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Non troverai questo riposo da nessun'altra parte, né nella religione, né in qualsiasi religione. Non l'hanno trovata i giudei con la loro religione. Gesù alla fine delle loro feste religiose dice: dovete venire a me, queste feste non vi soddisferanno mai, tutto riguardava me, dice Gesù. Questa chiesa non potrà mai soddisfare il tuo bisogno spirituale se non di indicarti la via per conoscere Gesù Cristo, che è chiaro nelle Scritture. E nessun'altra religione, nessun altro sacrificio che tu potresti fare può risolvere il tuo problema, il tuo bisogno di Gesù. Se noi leggessimo il versetto 40 al 53, non lo facciamo stamani, ma vedrai nella fine di quel capitolo che c'è discussione fra di loro. Qualcuno dice: ma quando verrà il Messia dirà cose migliori di queste? Farà cose più grandi di queste? Altri dice: sì, oh, ma guardate che nessun profeta viene da Nazareth, non è possibile che si... Nicodemo dice: senti, ma la nostra legge non può condannare qualcuno senza prima giudicarlo. E quindi c'è discussione su Gesù Cristo. La domanda stamani è per te: cosa farai tu con Gesù? Devi decidere. La gente che lo avevano davanti avevano da decidere. Chi è Gesù? Hai sete? Gesù dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E la mia preghiera è che tutti noi avremo il giusto tipo di sete nella vita, e che tutti noi andremo a Gesù Cristo e berremo una volta per sempre. Credere in Lui per ricevere il perdono e la vita eterna, lo Spirito Santo e la speranza del suo ritorno. Preghiamo insieme, Signore.